sulle soluzioni che lui ha emesso per migliorare il calcio in generale, poi ovviamente il calcio italiano che, di cui il Napoli fa parte. E ti parto con la prima considerazione: sono troppo lunghe le partite da 45 minuti. Io farei due tempi da 25. Perché? Perché i giovani si annoiano, i giovani giocano alla PlayStation, gli piacciono le cose veloci, ed oggi portare un ragazzino o far vedere ad un ragazzino il calcio in TV è diventato praticamente impossibile, questo dice il padrone.
Due tempi da 25 minuti mi sembra un po' troppo, è chiaro che è anche una provocazione, forse bisognerebbe passare al tempo effettivo riducendo il minutaggio.
Sì, ma lui
però
intendeva credo quello, 25.
Ah vabbè, allora in questo senso mi sembra abbastanza ragionevole.
Sì, forse però l'Italia che si gioca così poco con 25 di tempo effettivo, forse siamo anche oltre quello che giochiamo, mi verrebbe da...
Appunto, ma infatti bisogna poi ragionare... Sì. Sul rischio, perché 25 minuti di tempo effettivo poi secondo me si va anche al di là, io credo che anche 20 minuti di tempo effettivo siano corretti, ma forse bisognerebbe anche ragionare su 4 ore di tempo effettivo, perché se andiamo a vedere certe partite in Italia di tempo effettivo più di 20 minuti non se ne fa per tempo. Quindi comunque è una proposta che può essere presa in considerazione, deve essere rinnovato. E da tutte le ragioni De Laurentiis a puntare l'obiettivo nei confronti dei giovani, perché i giovani sono poi la linfa vitale sport di passione.
Non sentiamo benissimo il nostro Angelo Forgione. Angelo, prego, ti sentiamo adesso. Prego, rifai il tuo ultimo intervento, che ti abbiamo sentito poco.
Sì, dicevo che è giusto puntare poi sui giovani, perché i giovani sono la linfa di ogni intrattenimento, sport, ma non solo sport che sia. Quindi se i giovani oggi stanno sul cellulare e si disinteressano alla partita di pallone, che diventa anche noiosa a un certo punto, è vero che bisogna trovare delle soluzioni in questo senso.
Ecco Angelo, io ti voglio anche chiedere, perché insomma Aurelio De Laurentiis dice manca anche lo spettacolo nel calcio italiano soprattutto, si segna davvero poco, però poi dice anche vinci se ti difendi bene, quindi io non ho capito bene insomma De Laurentiis da che parte sta, tra i giochisti o tra quelli che si difendono e vincono?
Beh, le cose possono anche andare d'accordo. Difendersi bene non significa fare il catenaccio, ci si può difendere anche attaccando, bisogna capire qual è l'intendimento De Laurentiis. Se ti difendi in una maniera particolare, cioè tenendo la squadra comunque equilibrata, facendola alzare all'occorrenza, ma comunque non tenendo il baricentro basso e inchiodato alla tua porta, fondamentalmente io credo che le cose si possano conciliare, ma il calcio moderno va in questa direzione qui. Gli allenatori moderni alla fine si difendono attaccando, quindi se andiamo a vedere un po' anche le statistiche di certe squadre e di certi allenatori soprattutto, ci rendiamo conto che sono squadre offensive ma che subiscono poco, quindi bisogna rinnovare anche in quel concetto lì. Credo che in Italia siamo un po' arretrati in questo senso.
Bravissimo Angelo, insomma sottolineo spesso, ma siamo abbastanza in pochi, devo dire, mi sento molto solo in questo ragionamento, mi fa piacere sentirlo anche da Angelo. Ieri ho avuto un dibattito in questo senso, che mi veniva detto, hai visto poi come ha difeso male il Como, una squadra che non sa difendere, insomma, provato a dire semplicemente ci sono stati due errori individuali che hanno spianato la strada all'Inter. Però basta vedere i dati, se non vogliamo vedere le partite. Se ci annoia vedere le partite, persino quelle del Como, vediamo almeno i dati della classifica. Il Como è la miglior difesa del campionato.
Sì.
Perché si può difendere non, diciamo, tutti bassi nella propria area. Noi siamo ancorati, in Italia siamo ancorati a questo concetto che per difendere bene bisogna ammassarsi lì in area di rigore. Quando soprattutto hai dei difensori debolucci, il Como diciamo che ha speso da centrocampo in avanti e dietro è rimasto un pochino con giocatori non di quel livello lì, no? È chiaro, ci sono gli errori di Van der Bremt, di Kempf, però Fabregas sta riuscendo un pochino a nasconderli questi limiti difensivi, tenendo la linea molto alta, difendendo in avanti, attaccando, tenendo il pallone. Probabilmente se si ammassasse lì dietro avrebbe preso ancora più gol e non sarebbe lì in classifica. Il calcio europeo va in questa direzione qui, ma noi siamo ancorati al nostro italianismo, perché noi crediamo che quei mondiali, quelle cose le abbiamo vinte con
il catenaccio,
non perché avevamo Pirlo, no. Del Piero, Totti eccetera,
è grosso
eccetera,
che
Cannavaro, eccetera. Non abbiamo vinto per il catenaccio, noi ci crediamo sempre più furbi, teniamo le scorciatoie. Però Angelo, ti riporto sul tema del giorno, perché insomma a porre la questione Conte nazionale, futuro in generale, stavolta è stato proprio De Laurentiis, no? Perché ha detto non credo ci lascerà, ammazzerà insomma la sua creatura che ha creato, però se volessi andare via deve dirmelo adesso, così avrei il tempo.
Cacco matto. E Laurentiis è furbo in questo senso, è molto furbo, quindi ha messo in condizione Conte di essere ancora più onesto e chiaro e soprattutto di non metterlo in difficoltà eccessivamente rispetto a quello che poi si diranno a fine stagione, perché è chiaro che se oggi dicesse vado via, De Laurentiis la prenderebbe diversamente da come la potrebbe prendere tra un mese e mezzo, due, quando ove mai dovessero venire fuori delle divergenze di visione. E quindi in questa maniera De Laurentiis ha in qualche maniera come dire ammorbidito quella durezza che ci può essere da parte di Conte rispetto a quelli che sono i programmi del Napoli. Sappiamo benissimo che il Napoli deve fare certe operazioni, quindi De Laurentiis sa che dirà certe cose a Conte, sa che Conte alcune non le accetterà. E quindi dicendo questa cosa adesso lo mette in condizione o di dire va bene, vado via adesso, non lo farà mai, oppure di essere più morbido quando si incontreranno e parleranno. Terza ipotesi, che si incontrino adesso, cosa che escludo perché Conte non è aduso a questo tipo di atteggiamento, aspetterà sempre la fine del campionato, a meno che questa cosa non accada in camera caritatis, in segreto. Però credo che la mossa della vita sia molto furba e intelligente, perché mette Conte in condizione di essere più chiaro e sicuramente più morbido più avanti quando ci sarà l'incontro.
Sì, sicuramente Angelo, diciamo anche questo per dato il grande rapporto che c'è tra Aurelio De Laurentiis e Conte, ma io ti chiedo, ecco, Napoli è molto delusa dal risultato di Parma, ok? Molto delusa, il Napoli credeva ancora nello scudetto, molti napoletani ci credevano ancora, anche il sottoscritto, però in tanti mi rispondono, guarda che devi essere contento, perché senza Antonio Conte oggi lottavi per, non dico per il decimo posto, ma comunque per un posto in Champions. Invece il Napoli in Champions c'è anche abbastanza agevolmente. Sei di quest'idea anche tu?
Lo sguardo generale del campionato, è chiaro che Conte ti garantisce questo genere di campionato e non ti fa mollare la presa, la tensione tra la tensione è alta, quindi nella visione generale assolutamente sì. Poi nella contingenza e nella fattispecie della partita di Parma è chiaro che va fatto un ragionamento specifico, là devi andare per vincere e non puoi andare giochicchiando senza fare un tiro in porta nel primo tempo, facendo due o tre tiri nel secondo tempo. Quella è una partita che, come avevamo detto poi nel corso della settimana, venerdì soprattutto, quella partita lì la devi azzannare se vuoi cercare di tenere il passo dell'Inter, e non l'hai fatto. Quindi per quella fattispecie di situazione Conte è attaccabile, per carità, perché poi io da un allenatore come Conte mi aspetto che in una situazione del genere faccia fare quel tipo di partita lì, una partita che deve essere offensiva ma dal primo minuto, e invece ha cominciato a giocare dal decimo minuto del secondo tempo. E francamente, a questo non significa attaccare Conte e non significa demolire quelli che sono i suoi meriti rispetto a tutta la stagione, significa in quella partita lì dare delle una visione. Poi ognuno può chiamare colpe, responsabilità, limiti, però rispetto a quella partita lì io mi sento di dare questo tipo di giudizio, perché francamente mi aspettavo ben altro alla fine di Parma.
Eh sì, no, è un giudizio oggettivo, credo, in base a quello che abbiamo visto, insomma. E anche sarebbe strano non raccontarlo, no? Invece poi a Napoli sembra lesa maestà, insomma, quando bisogna fare qualche piccolo appunto anche palese ad Antonio Conte. Però Angelo, ti chiedo, da qui in avanti ora cosa ti aspetti? Nel senso che Napoli non ha neanche più la pressione, insomma, di dover inseguire chissà cosa, quindi con grande anche spensieratezza vedremo un Napoli diverso. Tu dici abbiamo iniziato a giocare decimo minuto del secondo tempo, cioè quando è entrato Alisson Santos. Cioè nelle prossime dobbiamo aspettarci un Napoli almeno più propositivo, più coraggioso, o sempre molto prudente, tre centrali bloccati, i terzini, gli esterni che devono dare equilibrio, Alisson fuori, cioè ti aspetti un cambiamento o si andrà avanti così?
Io me lo auspico, non si può arrivare a fine stagione tentennando in questa maniera qui. Il Napoli era chiamato a fare due vittorie nel momento in cui l'Inter era chiamato a perdere qualche punto, e invece poi, ribadisco, l'Inter ha fatto 6 punti, il Napoli ne ha fatti 4, tra l'altro giocando a Parma, dove praticamente nell'arco del giro di ritorno, non dico che hanno vinto tutti a Parma, ma insomma quasi tutti, insomma Parma ha fatto più punti fuori casa che non in casa, quindi c'è qualcosa che non va, non so cosa non vada, se ci sia troppo rispetto nei confronti dei nomi, anche se Conte ha detto che non avrebbe guardato in faccia a nessuno, però mi pare che invece sta avendo massimo rispetto e massima riverenza nei confronti di calciatori importanti, che comunque poi alla fine li tira fuori. Cioè io vedo che poi De Bruyne nelle due partite, nelle ultime due partite l'ha tirato fuori nella seconda parte del secondo tempo, quindi questo coraggio ce l'ha, però deve averlo, ma non dico nei confronti dei Bruyne, perché poi qua si tratta di levarne uno, non di levarne 4 o 5, si tratta di trovare quel giusto assetto che evidentemente ti consente di essere più pericoloso, e che è provato, è comprovato, c'è prova, controprova e ogni tipo di situazione che ci porta a considerare una squadra con Alisson e con McTominay nel formato dello scorso anno è sicuramente molto più pericolosa di quella che poi diventa improduttiva senza questi due calciatori e senza soprattutto la posizione in campo di uno dei due. Quindi mi pare di capire che Conte sia un po' irretito da qualcosa, non riesco a capire bene cosa, però mi aspetto che da un allenatore come lui, che con quel nome che ha e con tutto quell'atteggiamento, quando dice io mi considererei per quanto riguarda la nazionale devo arrivare o primo o secondo perché è la mia storia, allora un allenatore così certe scelte deve cominciare a farle senza il timore di offendere o mettere zizzania nello spogliatoio, perché lui poi alla fine sa che lo spogliatoio deve stare tutta la sua parte.
Beh Angelo, però il Napoli i problemi ce l'ha anche in fase difensiva, vedi il gol preso a Parma, che è un concorso di colpa tra Juan Jesus e Buongiorno, almeno secondo me la colpa totale non è assolutamente di Juan Jesus, ma anche Buongiorno secondo me non sta dando
80-20, dai.
80-20.
Sei d'accordo?
Io sono 60-40.
Ah, no.
60-40, no. Perché poi l'ho rivisto e insomma Buongiorno non mi ha dato quel...
Se Juan Jesus sta fermo al suo posto non succede nulla.
Secondo me però
perché va su Strefezza.
Però prende comunque la palla di testa, che prende comunque la palla di testa, mette in difficoltà Juan Jesus, perché gli arriva a Strefezza comunque alle spalle. E quindi secondo me poteva comunque metterlo in difficoltà. Io sono sul 60-40 e la domanda...
Angelo, tu?
Ma non voglio essere democristiano, ma una via di mezzo tra le vostre due persone.
70 e 30.
Alla fine è una comproprietà di errori, cioè una concomitanza di errori, e se la porta sulla coscienza tutte e due. Mi sento di escludere, qualcuno ha detto colpa anche del portiere, ma lì il portiere non può fare nulla. Là indovina Strefezza il tiro giusto, perfetto. Tra l'altro poi Strefezza al primo gol in campionato indovina quella traiettoria proprio al primo minuto contro il Napoli. Vabbè, ma insomma noi siamo anche abituati a svegliare i cosiddetti defunti. Però mi sento di dare un 50-50 a tutti e due.
Un 50-50 è comunque una bella percentuale. Hai visto anche tu quindi un Alessandro Buongiorno che in diverse fasi della partita è stato, non lo so, molto molto morbido, faceva dei passettini indietro, era poco aggressivo. Insomma io farei dei ragionamenti anche su Alessandro Buongiorno, oltre che su Juan Jesus, per la prossima stagione, perché non vedo il ragazzo totalmente centrale nel progetto e non lo vedo oggi sicuro di sé, mi viene a dire questo.
No, del resto se la nazionale sta in queste condizioni, perché elementi come Buongiorno non crescono, è un po' il paradigma di tutto il calcio italiano. Sono i ragazzi dai quali ci si aspetta il futuro, ma questo futuro tarda ad arrivare. Devo dire l'anno scorso è stato importante, quest'anno è totalmente, se non proprio totalmente, insomma tre quarti di campionato li ha giocati in maniera pessima, ma soprattutto la Champions League. Poi possiamo discutere anche su quel fallo di mano ritenuto non da calcio di rigore, però insomma, anche quell'atteggiamento che ha a braccia larghe a cercare poi di stopparlo quel fallo, perché mi sembra che poi alla fine un po' gli estremi dei rigori ci siano, però non lo so, mi sbaglierò, ma ci è andata bene, quindi Buongiorno è protagonista in negativo anche in quel senso lì. Va resettata la stagione di Buongiorno. Buongiorno ha bisogno di fermarsi completamente e rimettere un po' le idee in ordine per tornare col calciatore che è stato l'anno scorso e che deve essere nel futuro.
Speriamo insomma che sia un calciatore più centrale per il Napoli, più centrale possibile, ma noi ringraziamo Angelo Forgione per essere stato qua su Napoli Talk, Radio Tutto Napoli.
Sempre grazie a voi, buon pomeriggio e buon lavoro ragazzi.
Ciao.